Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è giunta ancora la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le anfore». E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. Come vi ha assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio e quando si è già bevuto molto quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora». Questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Parola del Signore. La simbologia delle nozze, come sapete, è molto frequente nella scrittura. L'abbiamo ascoltato anche nella prima lettura dal profeta Isaia: «Sposerò, sarei terra sposata». Perché il rito delle nozze, la festa meglio, era una festa di tutto il villaggio e rappresentava un momento di vita comune, sociale, molto significativo. Per questo era stato preso come simbolo del rapporto, dell'alleanza con Dio. Era una delle immagini più frequenti, cioè è tuttora una delle immagini più frequenti nella scrittura. Del matrimonio, quindi dell'alleanza tra Dio e il popolo. Ecco, occorre partire da queste simbologie per capire bene il racconto delle nozze di Cana. La maggioranza degli esegeti concorda nel considerare proprio questo racconto come un messaggio fondato sulla simbologia per indicare la nuova alleanza che Gesù stava per stabilire. L'avrebbe fatto sulla croce, in fondo, nella risurrezione, quindi in conclusione del suo cammino. Non era ancora la sua ora, come dice appunto il racconto. Però è importante che fin dall'inizio della sua missione, siamo qui proprio al capitolo secondo del Vangelo di Giovanni, fin dall'inizio della sua missione l'Evangelista sottolinea qual è il senso del progetto di Gesù, la nuova alleanza, quella che era già stata, come ricordate, già anticipata profeticamente, per esempio da Geremia nel capitolo 31, anche Ezechiele ci richiama questo, proprio con l'immagine del cuore nuovo. Quindi era un'attesa, ma si trattava proprio di individuare il momento, gli eventi, perché come sapete più volte si erano presentati dei profeti o pseudoprofeti che dichiaravano che ormai il tempo era venuto e quindi che la nuova alleanza doveva essere stabilita. Per noi, lo dico subito all'inizio, per noi è necessario che comprendiamo bene questo, perché noi dovremmo essere i soggetti che portano avanti questa tappa nuova dell'alleanza. E quindi dobbiamo scoprire quali sono le caratteristiche. Già Geremia le aveva ricordate nel capitolo 31, quando diceva che scriverò la mia legge nel loro cuore. Quindi non è più un qualcosa di esteriore a cui richiamarci, ma un qualcosa di interiore da scoprire. Tutti mi conosceranno dal più piccolo al più grande. Non ci saranno funzioni esclusive in ordine al rapporto con Dio. Ci saranno diversità di carismi, l'abbiamo sentito nella seconda lettura, il capitolo 12 della prima lettera ai Corinti, Paolo richiama questa diversità, perché dice c'è un solo Spirito, c'è un solo Signore, c'è un solo Dio, l'unità dell'azione di Dio nella storia, no? Ma un'unità che ha tappe diverse, e quindi che richiede un cammino. È importante perciò noi che noi scopriamo quali sono le caratteristiche. Allora dicevo, Geremia richiama l'interiorità, la conoscenza di Dio, quindi il cammino della conoscenza di Dio e il perdono dei peccati, quindi le dinamiche di misericordia. Ma adesso vediamo invece nel racconto di Giovanni come questa nuova alleanza viene presentata. Già fin dall'inizio viene richiamato questo dato, c'erano nozze, ma dice, non l'abbiamo letto noi qui perché dice in quel tempo, ma nel Vangelo di Giovanni è dopo 3 giorni, il terzo giorno, che è una formula che ritorna spesso nella Bibbia proprio per indicare il momento in cui Dio opera, come quando per esempio ha dato la legge, il terzo giorno. Adesso non richiamo tutti i testi a questo proposito, però cercate di entrare in questa prospettiva simbolica, perché noi oggi non utilizziamo questo modo di raccontare, o meglio lo utilizzano i romanzieri a volte, o quelli che scrivono per esempio di fantascienza a volte, oppure qualche poeta, però noi distinguiamo chiaramente i diversi generi letterari, mentre, come già vi ho detto più volte, nell'antichità c'era un modo molto fluido di esprimere e ciascuno percepiva e utilizzava il modo più adatto alla propria sensibilità o all'ambiente culturale dove si trovava. Giovanni, la comunità di Giovanni è proprio caratteristica per questo, non per nulla è la comunità che poi si esprime nell'Apocalisse. Allora, entriamo in questa prospettiva, cerchiamo di adattarci così per riuscire a cogliere i messaggi contenuti nei diversi elementi. Allora, il terzo giorno è appunto il giorno in cui Dio opera, in questo caso Dio opera per l'alleanza. Le nozze che c'erano, come ho già detto, è il simbolo appunto del rapporto tra Dio e gli uomini, tra Dio e il popolo, che però sta per assumere modalità nuove. Viene a mancare il vino, o meglio, di per sé l'espressione che la madre di Gesù utilizza è non hanno vino. Cioè, manca qualcosa di fondamentale. Perché, voi sapete, nel rito delle nozze e c'era un momento clou in cui i due sposi bevevano lo stesso bicchiere, versavano un vino nella coppa e lo bevevano, bevevano lo stesso bicchiere, proprio per indicare la comunione che stavano per avviare, la comunione di vita che stavano per avviare. E il vino simboleggia questa porta di comunione, potremmo anche dire un tipo di amore nuovo, una modalità nuova di vivere le relazioni. Non c'era. Cioè, Giovanni vuole sottolineare questo dato, che in quella fase del cammino della comunità ebraica, della comunità che si vive alla legge, ecco, in quella fase non c'era l'amore, non c'era quella forza di comunione che era necessaria per fare il passo avanti. Occorreva un cambiamento. Ed è questo cambiamento che Gesù vuole realizzare nella sua missione. Questo dobbiamo sottolinearlo. Un cambiamento dalla mancanza di amore, erano vuote, non c'era nulla, poi ci mette l'acqua, ma non c'era nulla. C'era una mancanza. Quindi l'Evangelista vuole sottolineare questa carenza profonda in quella fase, in quell'ambiente. C'era qualcuno che era, e Maria rappresenta proprio la fedeltà che scopre, o meglio avverte appunto la mancanza. Non è che lei avesse, perché non considerate appunto adesso la situazione da un punto di vista concreto, mettetevi da un punto di vista simbolico. Anche se Maria non aveva nessuno, però scopre la mancanza e lo dice a Gesù. C'è una mancanza, potremmo dire, non c'è amore. E Gesù dice, non posso ancora realizzare tutto. E fa un segno. È per questo che Giovanni sottolinea questo dato. È il primo dei segni. Giovanni non utilizza mai il termine miracolo. Utilizza il termine segno, proprio perché si muove in questo ambiente di tipo simbolico. Allora il segno è proprio l'anticipazione di ciò che sarà. Non avviene adesso, il cambiamento non avviene adesso. C'è un segno del cambiamento che avverrà. E avverrà lungo i secoli poi, e per questo anche noi siamo coinvolti nel capire che cosa ci è chiesto. Perché il cammino continua ancora. Quindi c'è una mancanza. Può darsi che anche noi scopriamo che nel nostro ambiente c'è una mancanza. Non c'è più quell'amore, o forse non c'è mai stato. Quel tipo di amore oggi è necessario. Siamo in un momento di involuzione. Vedi, la parola di Maria in questo senso è indicativa. Non hanno vino. No, non è non hanno più vino. No, no, non hanno vino. Non hanno vino. E Gesù dice appunto che non è questo il tempo ancora di fare, cioè non c'è la possibilità, perché l'amore non è che sorge così in un istante, c'è un cammino da fare. E anche Gesù giungerà a quel tipo di amore necessario proprio per il cambiamento profondo, proprio sulla croce, alla fine. Però vuole indicare già attraverso segni che il cammino si compirà, che lui è coinvolto pienamente, e il cammino si compirà. Come? La storia lo dirà. Le esperienze che poi seguiranno offriranno l'occasione di questo tipo di amore nuovo. Ecco, non illustro tutti gli altri elementi della simbologia, ma li potete trovare facilmente. Anche in internet ci sono alcune espressioni, alcune esposizioni dei diverse simbologie raccolte. Quello che però per noi è significativo è il fatto che alla fine l'Evangelista conclude che il primo dei segni compiuti da Gesù manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Ecco, Giovanni pone qui l'inizio della fede dei discepoli attraverso il segno. Avvertono che c'è la possibilità di un cambiamento e lo credono possibile, si fidano di Gesù. e credettero in lui, cioè nella possibilità di venire a quel tipo di amore che era necessario per avviare la nuova alleanza. Ora, se noi ci chiediamo oggi la nostra comunità, le comunità cristiane, esprimono questa potenza di vita, esprimono, manifestano quest'amore che è necessario perché l'umanità faccia un passo avanti nel cammino della fraternità, nel cammino dell'alleanza, perché l'alleanza con Dio si traduce in una fraternità nuova tra gli uomini. Questo è il punto. Nelle nozze, le nozze con Dio, cioè il rapporto con Dio, di amore con Dio, diventa una modalità nuova di vivere il rapporto fra di noi. Ebbene, anche oggi credo che dovremmo dire: non c'è vino, manca quella forza di comunione, di fraternità, di capacità di misericordia, di forza di perdono, necessarie oggi perché l'umanità prosegua, raggiunga anzi quelle modalità nuove di dialogo, di comunione oggi necessarie. E a questo proposito è importante che richiamiamo appunto l'inizio della settimana di preghiere per la unità di tutti i cristiani che comincia domani. Ma prima ancora oggi, la giornata di preghiera per la fraternità fra ebrei e cristiani. Sapete che l'iniziativa di per sé è venuta da una donna, questa, per cui poi era diventato, perché prima c'era la settimana di preghiera per la comunione, per l'unione dei cristiani, questo già risale all'inizio del secolo scorso, 1908 cominciarono, poi dopo, prima sì, un anglicano convertito al cattolicesimo che avviò questo processo, ma già Leone XIII aveva proposto e avviato una settimana di preghiera, ma l'aveva messa dopo la Pentecoste, no? La settimana dopo la Pentecoste aveva Leone XIII, ma ancora c'era una prospettiva, diciamo così, cattolico-centra, cioè considerava gli altri cristiani come quelli che dovevano tornare alla Chiesa, in questo senso quindi era ancora una prospettiva, era già un passo avanti. Invece la settimana organizzata per l'unità dei cristiani in gennaio, dal 17, dal 18 al 25, è rimasta, poi ed è diventata oggi una pratica universale tra i cristiani. Quindi tutte le comunità cristiane da domani al 25 si raccolgono, fanno anche, ci sono iniziative molto varie, come sapete, e mentre quella del 6, del giorno precedente, il 17, che sarebbe oggi, oggi capita di domenica, gli altri anni capita in altri giorni, ma è sempre il 17, l'iniziativa era stata presa appunto da una donna che ha proposto prima alla Chiesa italiana, e la Chiesa italiana ha accettato, poi adesso è diventato universale. Proprio perché il rapporto con gli ebrei, per noi, è il richiamo alla nostra radice. Cioè, di fatto, questo episodio, questa nuova alleanza, è avvenuta nel popolo ebraico. E Gesù è morto come ebreo, e i suoi discepoli, i suoi apostoli immediati, erano ebrei e sono morti martiri come ebrei, attendendo il ritorno di Cristo, ma di fatto di per sé era già avvenuto l'inizio del nuovo cammino. Per cui la domanda della infedeltà di tanti, in questo caso dei capi del popolo, Anticiclino, quello è proprio rappresenta i sommi sacerdoti e il Sinedrio e così via, che non si accorgono della mancanza. Perché non si accorgono della mancanza? Perché si erano fermati loro a vivere l'esteriorità della legge. il passaggio che dovevano fare all'interiorità non lo stavano facendo. Gesù le citava, ricordate quante volte parla di questo, che l'osservanza esteriore non serve nulla se non c'è il cuore, e le giare erano vuote perché era sufficiente l'esteriorità e l'osservanza della legge. Ma guardate che anche noi nei secoli siamo, noi cristiani voglio dire, anche noi siamo caduti in questo grave errore di considerare l'osservanza della legge sufficiente per vivere l'alleanza, per cui bastava compiere riti, dire parole, mentre è l'amore che costituisce la comunione. E se non c'è l'amore, se non c'è ma un amore non già fissato nella sua dimensione e stabilito nelle sue regole, è un amore che si rinnova continuamente, cioè che si apre a forme nuove, a modalità inedite. Per cui quello dell'amore che oggi ci è chiesto per vivere la fraternità con gli ebrei, con gli altri cristiani e con quelli delle altre religioni, perché oggi l'orizzonte è giunto a questo livello, l'amore che è necessario è molto più profondo, più coinvolgente, più esigente dell'amore che era sufficiente qualche secolo fa. Per questo il riconoscimento che non c'è più vino, o che non c'è vino sufficiente, che non c'è quel vino necessario, è un riconoscimento che dobbiamo richiamare continuamente, perché sollecita la nostra risposta inedita, nuova, che però può venire solo se consentiamo anche noi una trasformazione, se la viviamo aprendoci all'azione di Dio, alla sua forza di vita. Il segno perciò di Gesù diventa per noi l'indicazione di un cambiamento che ci è necessario. Chiediamo a Lui allora, chiediamo la fedeltà nel nostro cammino di sequela di Gesù, per giungere a scoprire quali sono le modalità nuove, i nuovi traguardi che l'umanità deve raggiungere per poter compiere la sua missione, rivelare la gloria, cioè l'azione di Dio. E questo è il compito che ci ha affidato. Ed è questa la comunione che potrà costituire il legame profondo fra le persone in una fraternità nuova. Il che non vuol dire che non ci saranno più difficoltà, non ci saranno più lotte, non ci saranno più incomprensioni, ma saranno ad un altro livello. E vuol dire che l'umanità continuerà il suo cammino. Chiediamo allora al Signore la consapevolezza di questo compito che ci è affidato, perché scoprendo che non c'è fra di noi quell'amore necessario, possiamo aprirci gli uni agli altri, stimolarci reciprocamente per svolgere, per giungere a realizzare questo cambiamento profondo che il Signore realizzò nel segno e che disse profondamente fin sulla croce, dove espresse con un amore profondo la sua fedeltà al Padre.